Bentornati alla settima puntata di The Musical Box.
Vogliamo presentare anche il nostro regista, Renato, visto che...
È vero, è verissimo.
Ci aiuta, lo bistrattiamo.
Ormai da ben sei puntate ci sta aiutando, e allora il nostro Ferdinando alla regia. Lo ringraziamo tantissimo per la pazienza.
Allora, che dici? Iniziamo subito con le chicche. Vi parliamo di un gruppo che vi abbiamo già presentato in precedenza, un gruppo fondante del rock progressive. Stiamo parlando degli Yes. Parliamo un po' della storia del gruppo. Il primo nucleo della band nasce a Londra nel 1968, quando il cantante John Anderson incontra il mitico bassista che vi abbiamo appunto fatto sentire, Chris Squire, entrambi con diverse esperienze in altre formazioni. Al gruppo si uniscono il chitarrista Peter Banks, poi sostituito dal prodigioso Steve Howe, il grande batterista e sperimentatore Bill Bruford e il tastierista Tony Kaye. Dopo due album discreti, gli Yes incidono il primo dei loro capolavori.
Sì, si tratta di The Yes Album, un disco ormai della maturità acquisita, proprio grazie alla presenza di Howe e al virtuosismo tecnico e alla grande fantasia compositiva dello stesso. La band guadagna rapidamente fama internazionale grazie a un ricco tour accanto ai Jethro Tull nel 72, e appunto nel 72, con l'arrivo di Wakerman alle tastiere, inciderà un disco capolavoro dal titolo Fragile, di cui vi abbiamo già fatto sentire un estratto. Nel settembre dello stesso anno il gruppo regala un nuovo album considerato il non plus ultra della loro produzione, e il mitico Close to the Edge.
Sì, l'album, i cui testi sono ispirati dal romanzo Siddhartha di Hermann Hesse, stupisce sia per la ricchezza delle melodie che per il loro carattere, a tratti energico, a tratti riflessivo. Anderson e i compagni dimostrano appunto di essere dei virtuosi strumentisti, ma soprattutto di saperci trasportare in questo mondo, in cosa che sanno fare pochissimi musicisti, in questo mondo che Roger Dean, il pittore Roger Dean, che curerà anche altre copertine dei Gentle Giant eccetera, disegna appunto nel retro copertina del disco. E potremmo immaginarci appunto sul ciglio di una rope sospesa nell'infinito a cantare queste note
di libertà spirituale. Esatto. Bene, la suite che dà appunto il nome al disco rischia di far passare in secondo piano in realtà i due notevoli brani che costituiscono la seconda faccia del vinile, appunto. And You and I, che è il pezzo che vi facciamo oggi sentire, parte come una romantica ballata per chitarra, ma ben presto questa melodia si estende in un'epica parte centrale, accresciuta e migliorata e in qualche modo impreziosita dal mellotron di Wakerman, per poi finire in una ripresa del tema principale. Ecco And You and I from Da Close to the Edge degli Yes.
Picture of time behind the face of me. Saint teacher be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy we shall certify. Political ends our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. I listen, but could not see.
Ed era And You and I da Close to the Edge degli Yes. Ricordiamo solo che è il quinto album della formazione del 1972,
esatto.
E che contiene anche un altro bellissimo pezzo che non avremo forse occasione di riproporvi, che è Siberian Cut Through, canzone con elementi decisamente più rock, però forse un po' meno, la meno ispirata dell'album.
Sì. E torniamo di nuovo in Italia con un gruppo, come sapete facciamo sempre un po', no? Rappresentiamo sempre anche la realtà italiana di quell'epoca e anche di epoche più recenti. E si tratta di un gruppo non conosciutissimo ma molto valido, si chiama Balletto di Bronzo. Il gruppo nasce a Napoli nel 1966 ed è fondato dal chitarrista e futuro DJ Raffaele Cascone. Cascone però presto lascia il gruppo, che ingaggia un chitarrista, Lino Aiello, e decide di cambiare nome, prendendo appunto il nome Balletto di Bronzo, ispirandosi a un quadro dipinto nel 40 e conservato alla Tate Gallery di Londra.
Esatto, nel 1970 la formazione pubblica con l'etichetta RCA il loro primo album, dal titolo Sirio 2222, un album ancora un po' legato alle sonorità beat che imperavano nella musica italiana degli anni 60, con accenni al blues, l'hard rock, il progressive, eccetera. Il musicista più in evidenza è il chitarrista Aiello, ma tuttavia l'album, per nostra sfortuna, passa inosservato e quindi la RCA decide di non rinnovare il contratto al gruppo, che subisce alcune defezioni per problemi evidentemente economici. Entrano in formazione comunque il nuovo bassista romano Vito Manzari e il cantante tastierista di grandissimo talento, appena diciottenne, oltretutto il grandissimo Gianni Leone.
Il gruppo, a seguito di questo cambiamento, passa alla Polydor, a casa discografica Polydor, che pubblica il loro secondo album, da cui vi facciamo sentire il pezzo che vi facciamo sentire oggi. E l'album si chiama Is, è difficile dirlo perché forse è il titolo più breve della storia, YS insomma. Questo è il capolavoro del Balletto di Bronzo. Le atmosfere create da Is, grazie soprattutto al tastierista e al cantante, appunto Gianni Leone, che è veramente una figura di rilievo nell'ambito del gruppo, si avvicinano molto alle arie cupe della tradizione medioevale celtica. E Is è proprio una leggenda celtica che parla della sorte dell'ultimo uomo sulla faccia della terra, che è venuto a conoscenza appunto della verità da una voce, cioè del fatto di essere l'ultimo uomo al mondo, ed è costretto a vagare disperato per raccontare questa verità a qualche altro essere umano, ma ovviamente è un compito impossibile e che lo porterà quindi alla morte. L'importanza del gruppo e di questo album è quello di essere riusciti per primi a unire sonorità classicheggianti a sprazzi di un rock estremamente più duro e tirato. Anche questo album però purtroppo all'epoca non ha un grandissimo successo commerciale.
E dire che oggi è considerato appunto un capolavoro, eh? Il gruppo si scioglie definitivamente, i componenti si disperdono un po' in tutto il mondo, perché Aiello e Stinga si trasferiscono in Svezia, dove aprono uno studio di registrazione nel centro di Stoccolma, anche uno studio di registrazione famoso e molto frequentato. L'istrionico tastierista, invece, consapevole che insomma aveva delle doti straordinarie, intraprende la carriera solistica negli Stati Uniti e poi in Giappone con il nome di Leonero, e pubblicherà anche altri dischi.
Diversi album, esatto. Strano destino, come dicevamo, quello di questo album Is, perché all'epoca non era molto considerato, ma è stato poi enormemente rivalutato, anche e soprattutto all'estero, fino ad essere oggi considerato uno degli esempi migliori e più geniali del prog sinfonico italiano. Per questa ragione oggi Leone è ritornato in Italia con una nuova formazione e cerca di riproporre il vecchio repertorio. Ha fatto recentemente un concerto a Roma nel luglio 2008 che ha avuto un grande successo. Da questo album Is ci sentiamo quindi Primo Incontro.
Non avrete più
Ed erano gli italiani Balletto di Bronzo dal loro secondo album Is del 72, Primo Incontro.
E adesso, visto che più di una volta vi abbiamo detto che il prog non è morto, abbiamo deciso, insomma, di scegliere un gruppo che in questi ultimi anni ha raccolto molti estimatori, soprattutto in Italia. Si tratta dei Porcupine Tree, una band inglese di heavy prog, nata già appunto nel 92. Il gruppo nasce dall'idea del cantante chitarrista Steve Wilson, personaggio estroso che già appunto a metà degli anni 80 pubblicò alcuni demo con formazioni dell'ambiente underground. L'influenza preponderante in queste prime composizioni è sicuramente quella dei Pink Floyd, con appunto un gruppo appunto fra i preferiti dell'artista, con appunto accenni alla psichedelia classica.
Esatto, il progetto Porcupine Tree dà il suo primo frutto ufficiale, diciamo, nel 1992 con l'album On the Sunday of Life, album doppio intriso di musica psichedelica, appunto come dicevi un istante fa, interamente suonato come one man band dal multistrumentista Wilson. Ma già nel 96, dopo altri due ottimi album, il Porco Spino, potremmo chiamarlo così, decide di ampliare la band, che attualmente conta Richard Barbieri alle tastiere, Colin Edwin al basso e Gavin Harrison alla batteria. Il risultato è un cambio di rotta verso atmosfere sempre più fiabesche che riecheggiano i primi dischi dei King Crimson e anche dei Genesis, volendo.
E comunque sarebbe riduttivo spiegare in così poco tempo un sound in continua evoluzione come quella dei Porcupine Tree, sempre legati alle origini del progressive e della psichedelia, ma con chiari riferimenti anche ad artisti decisamente più heavy, come gli Smashing Pumpkins o i Soundgarden, che piacciono tanto al leader della band. Riferimenti che scaturiscono anche dalle varie collaborazioni che Wilson fa in altri gruppi e con altri artisti, anche molto illustri del calibro, per esempio, di Robert Fripp o Adrian Belew, entrambi ex King Crimson.
King Crimson, certo. E proprio il loro ultimo album, appunto da cui vi facciamo sentire questo pezzo, Fear of a Blank Planet, è pubblicato nel 2007 e vede proprio la partecipazione appunto di Fripp e di Alex Lifeson dei Rush. Questo album conclude una sorta di trilogia iniziata nel 2002 e rispetto ai primi lavori è sicuramente più vicino al prog metal, diciamo, con sonorità fatte di strofe frenetiche, claustrofobiche, con ritornelli liberatori, chitarre fortemente distorte e anche un buon uso delle armonie vocali. Fear of the Blank Planet è un buon disco, forse meno originale degli altri, ma capace comunque di stimolare l'interesse anche fra i neofiti del genere. E nella speranza che il Porco Spino trovi anche nuove ispirazioni presto, ci ascoltiamo il titolo omonimo, Fear of the Blank Planet, dal disco omonimo Porcupine Tree 2007.
Yeah.
Ed erano i Porcupine Tree con Fear of a Blank Planet.
E adesso, come di tradizione, rimaniamo in Inghilterra e vi presentiamo un gruppo, non per la prima volta ovviamente, immancabile gruppo come Genesis ed altri, che vi abbiamo appunto già presentato in una puntata precedente. Stiamo parlando di Gentle Gent, fondati dai tre fratelli Schulman, Derek, Phil e Ray, nel 1970. A loro si unirono il chitarrista Gary Green e il tastierista e vibrafonista Kerry Minear. Diversi batteristi si alternarono invece alla formazione. L'unico che, insomma, dipartì in modo anomalo fu in realtà Phil Schulman, ad abbandonare appunto nel 1972
il gruppo. Esatto, i primi album del gruppo, che, di cui abbiamo già in parte parlato, ovvero l'omonimo album di debutto del 70 e i successivi Acquiring the Test, Three Friends, Octopus e In a Glass House, sono generalmente considerati le opere più significative del gruppo. Il loro stile, naturalmente, come abbiamo già detto, è fortemente eclettico e sperimentale. Unisce elementi di vari generi musicali diversi. Fra i tratti chiaramente più distintivi del gruppo stesso e di questi primi lavori soprattutto si devono citare il polistrumentismo e la sovrapposizione di linee armoniche diverse in modo talvolta dissonante, ricercatamente dissonante. A questo proposito, per esempio, il pezzo Edge of Twilight, tratto dall'album Acquiring the Test, nel breve volgere di 3 minuti e mezzo vede circa l'impiego di oltre 20 strumenti e l'intreccio di almeno 6 temi musicali diversi.
Acquiring the Test, che è il disco che vi presentiamo oggi, è appunto il secondo album della band, pubblicato nel 1971. La musica di questo disco si può definire una miscela di musica medievale, jazz, classica, hard rock, chi più ne ha più ne metta. Questo secondo album del gigante continua ad utilizzare appunto gli ingredienti che nel primo album erano venuti fuori e li rifinisce, li rielabora in modo molto sperimentale.
Esatto, tanto per farvi un esempio rapidamente di questa varietà dei temi, Edge of Twilight è uno dei pezzi, una voce sussurrata, malinconiche note di tastiere, ricorda Epitaph dei King Crimson. La canzone che dà il titolo all'album omonimo è invece un bizzarro pezzo di tastiere, molto strano, con un andamento folcloristico medievale. The House è un tipico brano hard rock. The Moon is Down è invece un ottimo esempio di come i Gentle Giant sappiano muoversi anche in territori acustici. E il disco infine si chiude con Plain Truth, che ancora una volta fa l'occhiolino all'hard rock. Insomma, un gran misto di grandi generi diversi.
Quello che vi presentiamo noi è invece il pezzo che apre l'album, si intitola Pantagruel's Nativity, e si apre appunto con una suggestiva linea di Moog che porta a un graduale ingresso della chitarra ritmica. Questo resterà uno dei pezzi classici del gruppo,
esatto,
fra i più apprezzati.
E particolarmente da me, che amo molto questo gruppo.
Soprattutto da te. E si può apprezzare soprattutto per appunto questa struttura intricata
e complessa,
e piacevole.
Certo. Ed erano i Gentle Giant, come tutti sanno, miei preferiti, con Pantagruel's Nativity.
È un veramente stupendo questo pezzo. Quando riuscirete sotto la doccia a cantare questa canzone, avrete perso la testa per il palco.
Sarete già impazziti, probabilmente.
E adesso facciamo un po' di saltapicchio, torniamo nuovamente in Italia e vi presentiamo un gruppo anche qui abbastanza recente. È nato nel 1994, anzi, e stiamo parlando dei Finisterre. Come gli inglesi Porcupine Tree, anche loro non si sono arresi, diciamo, al business, al pop business di bassa qualità che ormai
imperversa
da ormai un decennio sulle nostre povere vite. Progetto che nasce da un'idea del cantante bassista Fabio Zuffanti, ideatore anche di altri molti progetti come Maschera di Cera e Os Sona Ten. Il gruppo, appunto, è al nucleo fondamentale a Genova e sono Stefano Marelli alla chitarra voce, Boris Valle alle tastiere, Marco Cavani alla batteria e Sergio Grazia al flauto.
Sì, nel 94 il gruppo registra una demo contenente due pezzi che scatena una certa attenzione di molti critici e non a caso pochi mesi dopo il gruppo ottiene un contratto per l'etichetta Mellow Records. E nel 95 appunto esce il loro primo disco omonimo, Finisterre, dello stesso titolo, e nonostante si percepisca l'eco le sonorità di grandi gruppi italiani come APFM, Il Banco, Il Balletto di Bronzo che vi abbiamo già fatto ascoltare, i Finisterre comunque dimostrano una grande fantasia e una personalità ancora da maturare, ma con tutte le potenzialità e le qualità per farlo. Rock, musica classica, jazz, folk, ritmi latini, sono molti gli elementi che scaturiscono da questo promettente album di esordio.
Sì, elemento caratteristico è il rilevante uso del flauto in chiave fiabesca e lirica, sostenuto poi nella melodia un po' dal piano, un po' dalle chitarre elettriche, a tratti acide, a tratti un po' più melodiche, delicate. Anche la struttura dei pezzi è molto avvincente, grazie al continuo intervallarsi di riff solistici e ampie sezioni d'ensemble. Parti cantate, strumentali, ripide fughe e rilassati passaggi bucolici. Il disco segue dal titolo In Limine, convalida poi positivamente le aspettative che i critici avevano, confermando che i Finisterre sono una delle esperienze più riuscite del prog italiano ormai da più di 30 anni.
Sì, sfortunatamente purtroppo dopo ben 4 album prodotti tra gli altri anche da Roberto Colombo e Franz Di Cioccio della PFM, la band decide proprio l'anno scorso, nel 2007, di sciogliersi per proseguire una ricerca musicale con altri progetti. Il brano che oggi vi proponiamo è estratto dal disco omonimo, Finisterre, e appartiene a quella demo famosa di cui parlavamo, che tanto aveva affascinato i critici ancora prima dell'uscita del primo disco. Ascoltiamoci Asia, Finisterre.
Thank you.
Ed erano i Finisterre con Asia da Finisterre.
Dall'omonimo album del 95.
Che entrano a far parte appunto meritatamente di questo mondo prog.
Di questa nostra piccola finestra sul prog italiano, diciamo.
Allora, adesso passiamo invece a un gruppo tedesco.
Sì, passiamo a un gruppo dalle sonorità completamente diverse.
Totalmente, diciamo, un'altra totalmente roba. Si tratta dei Popol Vuh, un gruppo kraut rock, che appunto univa la cosmic music un po' alla proto new age, al kraut rock. Fondato da Florian Frick,
ma comunque insomma.
Nel 1970, insieme con Holger Schulz alle percussioni, Frank Friedler agli strumenti elettronici, ha appunto fra le componenti delle
componenti successive
Daniel Fikelsker e Bob Elishku.
Nomi un po' difficili, siamo un po' in difficoltà sui nomi, esatto. Questo l'avete capito,
sempre che si dicano così.
La band comincia a suonare nel 1970 uno stile di musica piuttosto elettronica che anticipava un po' il genere ambient di Brian Eno e Robert Fripp. E come risulta chiaro dal loro primo disco, che si intitolava Affenstund, ispirato dall'invenzione dei sintetizzatori, del sintetizzatore Moog, in particolare non dal mini Moog, che era quello che usavano quasi tutti i gruppi, ma dal grande Moog, dal costo e dalla complessità anche programmatoria.
Sì, un mini Moog oggi costa 2000 euro, figurati
sì,
il grande Moog.
Quello grande era oltretutto una cosa che bisogna essere un ingegnere per poterlo ovviamente utilizzare. Questo stile continuò per un altro disco, In the Garden Pharaohs, piuttosto noto. Dopo queste uscite, Frick abbandonò quasi totalmente l'utilizzo di strumenti elettronici in favore di composizioni dominate più da strumenti classici, tipo il pianoforte. Il terzo disco, Hosianna Mantra, da molti viene considerato il loro massimo capolavoro, cominciò appunto l'esplorazione, che seguirà anche nei dischi successivi, di temi religiosi o comunque marcatamente spirituali. Il gruppo si evolve ulteriormente includendo tutte le tipologie di strumenti acustici, aerofoni, percussioni, cordofoni, sia elettrici sia acustici, e vengono tutti combinati in una specie di aura mistica che rende la loro musica piuttosto spirituale e introspettiva.
Sì, un gruppo che influenzò molte altre band europee grazie alla loro, diciamo, strumentazione simultaneamente soft ed elaborata, che si ispira a sua volta alla musica classica o tibetana, africana, le civiltà precolombiane. In questo modo crearono una sorta di musica per sognare, salendo di un gradino al di sopra del rock psichedelico normalmente inteso. I Popol Vuh sono infatti considerati da molti come i precursori dell'attuale world music o della musica New Age,
certo. Gruppo molto noto non soltanto in Germania, fa parte di questo gruppo Tangerine Dream, Popol Vuh e Kraftwerk, gruppi molto noti tedeschi dell'epoca. Tra le altre cose, per inciso, la loro notorietà entusiasmò Werner Herzog, il regista, che gli fece scrivere le colonne sonore di molti film come Nosferatu, come Aguirre, Furore di Dio, Fitzcarraldo, L'Enigma di Kaspar Hauser, sono tutti musicati da questo gruppo. Purtroppo Florian Frick morì a Monaco di Baviera il 29 dicembre del 2001 e questo decretò, a seguito di questo tragico evento, decretò la fine del gruppo, che praticamente si sciolse.
E
non
quindi
ha più
adesso cosa ci ascoltiamo?
Ci ascoltiamo Angel of the Air da Tantric Song, sono i Popol Vuh.
Questa era Angel of the Air, parte 1 e 2, da musiche tantriche, Tantric Song dei Popol Vuh, album del 1981.
E torniamo di nuovo in Inghilterra con un altro gruppo, insomma, mostri sacri del progressive, ve lo riproponiamo, vi abbiamo già fatto ascoltare un pezzo, sono gli Emerson, Lake & Palmer, e ve li facciamo riascoltare per il fatto, non tanto per l'appartenenza al genere prog, quanto per i meriti che vanno ben al di là della semplice appartenenza al genere. Abbiamo già accennato che delle caratteristiche principali del trio, ma vogliamo qui svelarvi alcune curiosità riguardo la loro storia. Keith Emerson e Greg Lake, rispettivamente tastierista in precedenza dei Nice e bassista e cantante dei King Crimson, si incontrarono la prima volta all'Auditorium Fillmore West di San Francisco per una rassegna di concerti rock in cui entrambi parteciparono.
In questa occasione, durante proprio il sound check sul palco, Lake vide Emerson suonare e prese in mano il basso e iniziò ad accompagnarlo, scoprendo così una sorta di affinità
musicale, certo, una grande...
L'amore per la musica classica e il bisogno per entrambi di scappare da una situazione pressante interna ai propri gruppi
rispettivi, certo.
Fece il resto del connubio, insomma. Nell'aprile del 70 i due si ritrovano finalmente per scegliere un batterista. Vengono ascoltati John Eisenman dei Coliseum, Ginger Baker dei Cream e Mitch Mitchell dei Jimi Hendrix Experience. Pensate che quest'ultimo è intenzionato ad aggiungere Jimi Hendrix alla formazione, ma Emerson vuole restare fedele appunto all'idea di band basata su tastiere, basso, batteria, e infine viene scappato.
Quindi perdendo l'occasione di avere un super gruppo.
Pensa un po', Emerson, Jimi Hendrix insieme, che roba veniva
esatto.
Fuori.
Infine il nome di Carl Palmer, che è poi il batterista ufficiale del gruppo, viene suggerito dal manager dei Cream appena in tempo, perché Emerson e Lake, ormai scoraggiati, stavano già pensando di andare negli Stati Uniti per sentire altri batteristi. Le prime session vengono fatte agli Island Studios di Londra nel 70, ma il debutto dal vivo della band, ben noto, avviene al notissimo Festival Pop dell'Isola di Wight, dove, come vi abbiamo già anticipato, Emerson stravolge tutte le regole della musica sul palco, che solitamente vedono un tastierista piuttosto immobile dietro al suo strumento. Lui fa delle cose completamente diverse, si presenta proprio come un frontman, pestando su queste tastiere, persino distruggendole in certi concerti.
Il successo è strabiliante, in un batter d'occhio gli Help diventano uno dei super gruppi del prog. Nel novembre di quell'anno esce il loro primo album omonimo, composto appunto di 6 canzoni, 3 d'ensemble e 3 invece realizzate da ognuno individualmente. Il riferimento è sempre alla musica classica e infatti ci sono passaggi illustri mischiati all'interno dei pezzi. Il pezzo che vi proponiamo adesso è Knife Edge, ispirato da Leos Janacek. Con questo
chiudiamo la puntata.
Siamo un po' in ritardo.
Esatto,
quindi
vi salutiamo ora. Ciao, alla prossima. A tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Step, cried the sad man, take a look down at the madman. Theater king's on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. City, only specters still have pity. Patient queues for the gallows, sing the praises of the hallowed. Our machines beat the furnace, if they take us, they will burn us.
reasons.